giorni.
Considerato il tempo a disposizione, anche gli altri interventi, mi limiterò ovviamente a fare soltanto alcuni brevi flash, peraltro di natura rigorosamente non tecnica, visto che ci troviamo in un uditorio, diciamo così, non di giuristi, ma di società civile variamente composta, per mettere in luce l'importanza che nel nostro sistema giuridico ancora oggi, anzi direi soprattutto oggi, riveste il sistema delle misure di prevenzione introdotto con la legge Rognoni-La Torre del 1982 e poi per evidenziarne alcuni limiti e se c'è anche il tempo per evidenziare qualche prospettiva di riforma. Partiamo dall'inizio, perché è sempre bene confrontarsi con quello che è il presupposto della legislazione, che ovviamente nel corso del tempo muta e presenta nuove esigenze. All'inizio degli anni Ottanta, la grande intuizione che ebbe Pio La Torre e con lui anche buona parte di coloro che si adoperavano ad un contrasto non più episodico e frammentario ma globale e complessivo del potere mafioso dell'epoca, peraltro da un punto di vista criminale ancora più aggressivo di quanto non si manifesti in atto, fu l'idea che bisognasse affiancare alla repressione di tipo militare anche una repressione di tipo economico-patrimoniale. E come si pensò di introdurre questo tipo di repressione? Attraverso sistemi che già il diritto penale, il diritto processuale penale conosceva già, per essere stati sperimentati nei confronti della criminalità ordinaria, ma che bisognava in qualche modo calare sul terreno specifico della criminalità di tipo mafioso. E quindi si pensò di riesumare un sistema di norme in qualche modo poco utilizzato per la criminalità mafiosa, ossia quello delle misure di prevenzione, per cercare di utilizzarlo appunto in direzione della criminalità mafiosa. Questo perché? Questo perché il sistema delle misure di prevenzione è molto più snello, molto più agile, non richiede soprattutto che nei confronti della persona che viene proposta per l'applicazione di misure di prevenzione si accerti una responsabilità penale definitiva, quindi con tutto il tempo e lo sforzo anche organizzativo che richiede questo tipo di accertamento, ma basta soltanto che si accerti la sua contiguità ad una organizzazione criminale. Questa prima intuizione trovò uno sbocco importantissimo in quelle norme che appunto prevedono la confisca sulla base esclusivamente di una valutazione di mera sproporzione tra le disponibilità patrimoniali di cui una persona ufficialmente dispone e in realtà il suo potere economico di fatto. Questo è stato il primo passaggio fondamentale. Oggi tutto questo ci può sembrare in qualche modo scontato, persino banale, in realtà all'epoca costituì una vera e propria rivoluzione copernicana, perché l'aggressione nei confronti dell'organizzazione mafiosa, che ancora peraltro non era stata realizzata con l'introduzione dell'articolo 416 bis, veniva concepita intanto come un'aggressione di natura fondamentalmente patrimoniale, ma che era però subordinata all'accertamento della pericolosità della persona, quindi dei suoi legami con soggetti inseriti all'interno dell'organizzazione criminale, e soprattutto era legato anche alla permanenza in vita della persona. Vedremo come anche su questo passaggio poi la più recente legislazione abbia trovato ulteriori momenti di riflessione. Come ha funzionato questa prima applicazione delle misure di prevenzione di natura patrimoniale? Intanto, cercando di sfrondare il tema dagli inevitabili tecnicismi, va detto che l'introduzione di un sistema così massiccio di repressione, che però non era fondata sull'accertamento della responsabilità ma su un meccanismo di tipo preventivo, ha creato non pochi problemi a livello di compatibilità costituzionale, perché voi comprendete bene cosa significa per una persona per la quale viene accertato per esempio un rapporto di contiguità, di vicinanza o che addirittura non viene neppure condannata in sede penale, ma della quale però viene accertato la disponibilità di un potere economico in termini di beni immobili, di aziende, di mobili, di titoli azionari, certamente sovradimensionato rispetto alle sue reali possibilità, comprendete bene, dicevo, cosa significa in un caso del genere aggredire tutte le disponibilità di una persona e confiscargliele. I problemi di carattere costituzionale sono stati enormi. La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, per fare breve, diciamo, questa veloce rassegna, è stata costretta da quel momento sino a tempi recentissimi a pronunziarsi più volte per la compatibilità di un simile meccanismo, alla luce di diversi principi, il principio della presunzione di innocenza, il principio soprattutto del giusto processo introdotto in tempi recenti con l'articolo 111 della Costituzione. E non vi sorprenderà se vi dico che anche in sede internazionale, in occasione di varie decisioni da parte di corti di giustizia comunitarie, l'Italia è stata talora anche invitata a rendere maggiormente costituzionalizzati i principi delle misure di prevenzione, proprio perché un'attività che non passa attraverso il filtro di una condanna in sede penale non viene reputata con particolare favore. Non è un caso, a questo proposito, visto che peraltro il tema del nostro incontro ci obbliga in qualche modo a fare anche una riflessione al riguardo, che per esempio la Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale siglata a Palermo alla fine del 2000 non parli di misure di prevenzione, e sebbene faccia riferimento all'articolo 12, che è una norma importantissima, dall'articolo 12 all'articolo 14 faccia riferimento a varie ipotesi di confisca e di gestione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose da parte della collettività, non fa mai riferimento al soggetto proposto, come si dice nella legislazione italiana, ma fa sempre riferimento al reo, ossia ad una categoria giuridico-penale che presuppone la condanna in sede penale. Per chi non ha fatto studi giuridici capisco che questo può anche non risultare molto chiaro, però la differenza è fondamentale, perché la possibilità di procedere mediante questo sistema particolarmente snello e veloce ad un accertamento di tipo patrimoniale in pregiudizio della persona sospettata di utilizzare capitali o beni provenienti dalle organizzazioni mafiose, a livello internazionale devo dire che sino ad ora non ha avuto particolare fortuna. Anzi, nonostante appunto l'entrata in vigore della convenzione nel 2000 e poi via via nel momento in cui è stata sottoscritta da tutti i paesi o pressoché da tutti i paesi aderenti all'ONU, nessuno di questi si è mai dotato di un sistema di misure di prevenzione analogo al nostro. Sebbene poi in realtà finiscano anche per invidiarcelo. A me è accaduto per esempio recentemente di incontrare dei magistrati dell'America Latina in occasione del sesto forum della legalità che si è tenuto a Tijuana in Messico nell'ottobre scorso, ed ho potuto constatare che è molto ricorrente l'ammirazione per certi versi che si ha verso il nostro sistema di misure di prevenzione, accompagnata però sempre dalla difficoltà tecnico-processuale o addirittura tecnico-costituzionale di inserirla nei rispettivi ordinamenti. Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio che la transnazionalità del crimine, alla quale faceva riferimento nella sua introduzione Vitolo Monaco, soprattutto la globalizzazione finanziaria che costituisce, diciamo, il punto di approdo certamente più alto, più insidioso da parte della criminalità mafiosa, ma altresì anche più difficile da accertare in sede investigativa e ancora di più in sede processuale, attraverso le misure di prevenzione riceverebbe indubbiamente un contrasto forte, ma questo, come in qualche modo sto cercando di raccontarvi, sconta intanto queste difficoltà di carattere nazionale, legate cioè alle strutture dei sistemi giuridico-processuali dei singoli paesi, ma sconta poi, e soprattutto, anche di questo Vito ha fatto un cenno prima, la necessità che da parte di tutti gli Stati vi sia collaborazione. Siamo perfettamente tutti consapevoli, a prescindere dall'impostazione giuridica, che qualunque sistema normativo possa essere realizzato, non c'è dubbio che lo stesso non funziona se non vi è, soprattutto in ambito internazionale, cooperazione reale, effettiva. E questo presuppone ovviamente non soltanto la disponibilità dei medesimi strumenti, ma presuppone anche una volontà politica, per esempio, di voler aggredire i medesimi fenomeni. Oltre che la formazione di professionalità comuni, mi riferisco per esempio alle forze di polizia e ai vari meccanismi di raccordo investigativo. Questo perché, e faccio così un brevissimo cenno alle diverse tipologie di crimine transnazionale che mediante le misure di prevenzione potrebbero essere in ipotesi anche aggredite, si comprende bene che è molto facile, per esempio, o è relativamente più facile, per essere più precisi, per venire all'aggressione di un crimine transnazionale che si svolge mediante l'utilizzazione di beni in sé già criminogeni. Pensiamo per esempio alla droga, pensiamo per esempio al traffico di armi, mentre è molto più difficile, ovviamente, pervenire alla stessa facilità di accertamento o a coinvolgere gli stessi paesi, e dunque ecco che entra nuovamente in gioco la volontà politica nella dare il sostegno collaborativo necessario, allorquando la materialità del bene criminogeno sfuma e diventa per esempio transazione economico-finanziaria. E quindi comprendete in questo caso la grande difficoltà. Però questo ovviamente non deve, come dire, indurre a pessimismo o pensare alla impossibilità di poter portare avanti una seria azione di contrasto a livello internazionale, perché non c'è dubbio che dal momento in cui la legge Rognoni-Latorre venne introdotta ad oggi molti passi avanti rispetto al passato certamente sono stati fatti, anzi direi che in un lasso di tempo certamente inferiore, poco meno di un ventennio, sono state realizzate delle tappe davvero straordinarie nell'azione di contrasto che, per esempio, nel cinquantennio precedente non erano neppure immaginabili. Dunque questo vuol dire che sicuramente qualcosa si è messo in moto proprio grazie alle intuizioni di Latorre, ma anche di Falcone, che, come sapete, poco prima di morire, per esempio, si era fortemente impegnato nella sua veste di direttore generale degli affari penali proprio per indire una conferenza internazionale e in qualche modo costringere tutti gli stati rappresentati all'interno dell'ONU a varare una legislazione comune in materia di criminalità mafiosa. E questo in effetti poi è accaduto appunto nel 2000 e oggi nessuno degli stati che appartengono all'ONU può addurre, come dire, l'alibi della mancanza di una cornice normativa di riferimento, perché questa indubbiamente esiste ed è una cornice di riferimento estremamente evoluta. Il problema è che poi all'interno delle singole legislazioni nazionali questa cornice di riferimento non ha trovato la necessaria attuazione, o se l'ha trovata è stata particolarmente episodica. È scarsa. Faccio un esempio ancora banale che porto da questa conferenza che si è svolta a Tijuana. Per esempio in Messico le intercettazioni ambientali e telefoniche sono state introdotte nel luglio scorso. Sembrerà una cosa assurda, ma è così, perché evidentemente anche la natura della fenomenologia criminale con cui lo Stato federale messicano e come lui molti stati dell'America Latina è costretto a misurarsi, cioè quello del narcotraffico, spesso non richiede misure giudiziarie, ma richiede addirittura misure militari. E dunque da qui anche la difficoltà di adottare un sistema che non sia più militare, che sia fortemente repressivo, ma nello stesso tempo tenga conto ovviamente di alcuni principi fondamentali di garanzia soprattutto degli individui e dell'individuo che viene sottoposto ad indagine. Quindi il nostro Paese da questo punto di vista ha certamente fatto passi in avanti enormi e in qualche modo può vantarsi, pur con tutte le difficoltà, non ultime quelle alle quali faceva anche prima riferimento Vito a proposito del recente provvedimento con il quale è stato istituito l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, può vantarsi certamente di avere da questo punto di vista una legislazione all'avanguardia. Però dicevo prima, ci sono ancora oggi delle difficoltà enormi che riguardano quello che può essere definito il punto di sutura, il punto di collegamento tra l'antimafia repressiva e giudiziaria e l'antimafia sociale, che è rappresentato proprio dalla gestione sociale e pubblica dei beni confiscati alla mafia. Questo è davvero l'ulteriore elemento, come dire, di specializzazione e di elaborazione della nostra legislazione, nella misura in cui si porta un risultato importante da un punto di vista investigativo, che è appunto la confisca dei beni, ma che voi comprendete rimane monco se a questa confisca non segue poi una riappropriazione da parte del tessuto sociale al quale questi beni sono stati sottratti dalle organizzazioni mafiose. Pensate che nel tempo le soluzioni che il nostro Paese, il nostro ordinamento ha adottato, in qualche modo fanno sorridere per la loro ingenuità, perché si pensò nel corso degli anni 90 che i dettami della legge La Torre, che aveva già anche in questo caso individuato, direi con estrema genialità, l'importanza di una riappropriazione sociale di questi beni, si pensava che potessero essere attuati, concretizzati, affidando la gestione di questi beni alle agenzie del demanio. Questo a che cosa ha portato? Ha portato a sprecare, a mio avviso, almeno 10 anni di tempo. Devo chiudere, sì, hai ragione, lo faccio subito. A sprecare tantissimo tempo, ma anche e soprattutto a creare fenomeni di contiguità all'interno delle stesse organizzazioni del demanio. Pensate che, per esempio, è capitato un caso a Trapani di un funzionario dell'Agenzia del Demanio che sistematicamente si adoperava per favorire i mafiosi a cui i beni erano stati sequestrati. Ed infatti poi è finito, arrestato e condannato per associazione mafiosa a sua volta. Ma non è solo questo caso eclatante del quale si può parlare. Tantissimi altri casi di opacità che non hanno avuto magari lo stesso clamore mediatico dimostrano come in realtà queste strutture non erano minimamente in grado di assolvere a questo compito. Vedremo cosa farà l'Agenzia per il Demanio, cioè l'Agenzia Nazionale di recente istituzione. Non c'è dubbio che se non viene potenziata in termini di mezzi, di risorse, di finanziamenti, rischia di rimanere un'ulteriore occasione persa. Io volevo chiudere, mi dispiace forse essere stato un po' disorganico, però volevo chiudere parlando di una recente proposta che è venuta in sede parlamentare proprio il 13 aprile scorso da parte di diversi senatori, primo firmatario credo la senatrice Finocchiaro, sì, D'Alia, Zanda, Bianchi, Della Monica ed altri, con cui si propone una cosa che se si vuole alla luce di quello che accade nel resto del mondo potrebbe sembrare blasfema e avveniristica, ma che in realtà a mio giudizio comincia a diventare estremamente concreta, ossia la possibilità di introdurre il sistema delle misure di prevenzione per aggredire in modo altrettanto efficace come si è fatto con la criminalità mafiosa i beni che provengono dalla corruzione politico-amministrativa. Io la trovo un'idea perfettamente coerente con il nostro sistema di intervento repressivo, proprio perché coniuga perfettamente la necessità della prevenzione, dell'accertamento con quello del rispetto dei diritti delle persone indagate, perché si vorrebbe mirare attraverso l'introduzione delle misure di prevenzione in questo settore a far sì che i valori che provengono dalla corruzione politico-amministrativa, che come ha ricordato recentissimamente in occasione occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore generale della Corte dei Conti, ormai da soli probabilmente sarebbero sufficienti anche a varare una misura finanziaria per il nostro Paese, una legge finanziaria per il nostro Paese, spesso rimangono nelle disponibilità di chi sostanzialmente le ha prodotte e non vengono ricondotte alla collettività. Un adeguato apparato di misure di prevenzione, che non è questa la sede certo per poterla analizzare in concreto, magari forse in questo Vito potrebbe cogliere l'occasione per organizzare un prossimo convegno in questa materia, unito soprattutto alla più volte richiesta anche da parte della magistratura banca dati dell'anagrafe finanziaria e patrimoniale di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, probabilmente sarebbe sì una seria misura per arginare il dilagante fenomeno della corruzione che ci vede come paese rispetto allo scenario internazionale accanto a paesi dell'Africa sub